inevitabile, si presentano in mezzo alle chiese e bisogna stare attenti. E questo è importante. Paolo scrive proprio a motivo di queste eresie, anche se comunque la chiesa di Colosse, i credenti di Colosse erano dei credenti fedeli, dei credenti che amavano il Signore, dei credenti che crescevano nella vita cristiana. Però altresì è vero che Paolo sente il bisogno di scrivere, di vaccinare questi credenti. E poi abbiamo visto anche quelli che sono stati i pericoli. Nel capitolo 2, versetto 8, Paolo stesso cita questi pericoli, scrive questa lettera proprio a motivo delle eresie filosofiche, per le tradizioni degli uomini, per gli elementi del mondo che purtroppo attaccavano i credenti e ancora oggi ci attaccano. Poi abbiamo visto anche la filosofia di quel periodo. Ci troviamo nel 62 d.C. e c'è una filosofia chiamata gnosticismo, proprio dal suo significato origine come gnosis, conoscenza, cioè in poche parole avevano come obiettivo la conoscenza, cioè la conoscenza è quella che ci dà la salvezza, la conoscenza del divino, la conoscenza meglio ancora di qualcosa di angelico anche, perché dicevano che proprio la conoscenza, più conosci e più allora ti avvicini alla salvezza. Ma vediamo che l'Apostolo Paolo dice assolutamente non è così. E abbiamo visto come questa filosofia attaccava, almeno in modo particolare, proprio il cristianesimo. Lo gnosticismo non ha niente a che vedere con il cristianesimo. E soprattutto nei primi secoli molti cristiani sono stati influenzati dallo gnosticismo, questa corsa alla conoscenza. Vediamo come oggi ancora c'è tutto questo, è vero, le persone vogliono conoscere, a volte i credenti pensano che devono conoscere, magari attraverso libri che non sono nemmeno la Bibbia. Allora è vero che la conoscenza è importante, dice l'Apostolo Paolo, anzi presenta come Cristo l'unica e completa conoscenza. Cristo è tutto in noi, Cristo è la vera conoscenza. Abbiamo visto che questo gnosticismo attaccava la fonte, ancora oggi la fonte viene attaccata, la fonte è proprio la parola di Dio, è vero? E lo gnosticismo attaccava la parola di Dio, attaccava la Bibbia, diceva che in poche parole ci sono altre fonti che dobbiamo conoscere, fonti importanti, fonti extra bibliche, cioè proprio il contrario di quello che dice la parola di Dio. Mentre la parola di Dio dice che la Bibbia è l'unica fonte, loro dicevano no, ci sono anche altri libri. Ed è interessante come loro facevano riferimento a libri apocrifi ed è incredibile come ancora oggi vediamo persone che magari ci hanno frequentato o che ci troviamo a parlare che spesso citano questi libri, anzi addirittura quando riparliamo della parola di Dio o facciamo riferimento alla parola di Dio ci dicono basta la parola, io ho letto questo. E lo gnosticismo era proprio questo, non solo, un'altra, e noi sappiamo che se annulliamo la Bibbia, cari fratelli, non si può parlare. Quante volte ci troviamo a parlare con i non credenti che dicono, senti, non parlarmi della Bibbia, allora noi cosa facciamo? La prima cosa che diciamo, scusatemi, se non dobbiamo parlare di quello che c'è scritto nella Bibbia, il tuo pensiero è giusto, il mio pensiero è giusto, i nostri pensieri sono tutti giusti, è vero? Non c'è un punto di riferimento, ma la Bibbia è il punto di riferimento per capire se veramente stiamo facendo la volontà di Dio, per capire se siamo figli di Dio, per capire quello che Dio ci promette e tanto altro. Un altro elemento, un'altra dottrina che veniva attaccata è la salvezza. Loro dicevano che la salvezza si guadagna attraverso la conoscenza e addirittura dicevano che la salvezza non era qualcosa per tutti, perché la conoscenza non era qualcosa per tutti ma solamente per alcuni, mentre nella parola di Dio vediamo che la salvezza assolutamente non si guadagna in nessun modo, assolutamente, anzi la parola di Dio dice, il Signore Gesù Cristo dice che la salvezza è qualcosa che si ottiene solamente per mezzo della fede in Gesù Cristo. La salvezza è un dono che fa parte della grazia di Dio. E un altro elemento, un'altra dottrina importante che veniva attaccato era il riferimento alla persona di Gesù Cristo. Loro dicevano, noi vediamo nella Bibbia in modo chiarissimo come viene parlato di Gesù Cristo vero uomo, Gesù Cristo vero Dio. Noi vediamo l'umanità di Gesù Cristo al 100%, vediamo la divinità di Gesù Cristo al 100%. Una dottrina difficile, incomprensibile, forse alla nostra mente umana, senza forse, è incomprensibile, però questo era Gesù, perfettamente uomo, perfettamente Dio. E cosa dicevano questa filosofia? Abbiamo visto anche la volta scorsa che questa filosofia metteva in dubbio la completa umanità di Cristo. Diceva che in poche parole sulla croce non era andato proprio Cristo in quanto uomo, ma aveva una forma spirituale. Questo vuol dire che Cristo non aveva sofferto come un uomo, questo vuol dire che Cristo allora sulla croce forse ha sofferto meno dolori dei ladroni o meno dolori di altri uomini, invece no. La scrittura ci dice al 100% che lui ci ha aperto una via inaugurando personalmente la croce e soffrendo tutte quelle sofferenze e caricandosi del nostro peccato. E un terzo aspetto che abbiamo visto è il vaccino che Paolo ha adottato. Allora, per far sì che veramente noi non veniamo trascinati dalle dottrine, per far sì che le radici delle zizzanie, ecco, prendendo la parabola di Gesù Cristo, le radici delle zizzanie non si intrecciano con le nostre radici, con le radici del grano che ha seminato il Signore, dobbiamo stare attenti. A che cosa? Non tanto a conoscere quello che è il pensiero delle zizzanie, non tanto a conoscere quello che è il pensiero delle false dottrine, ma l'Apostolo Paolo mette in evidenza la conoscenza. E la conoscenza di chi? La conoscenza di Cristo. Abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza di Cristo, nel primo capitolo nella conoscenza della volontà di Dio, nella conoscenza di Dio, nella conoscenza delle profondità, delle ricchezze che troviamo nella persona di Gesù Cristo. Ebbene, questa sera vedremo un altro aspetto. È interessante, ricordiamoci sempre che l'Apostolo Paolo era in carcere. E quando un uomo di Dio, stiamo parlando di un uomo di Dio, quando dico un uomo di Dio intendo un uomo che era impegnato nell'opera, un uomo che era impegnato nella messe, un operaio che viveva per la messe. Quando pensiamo all'Apostolo Paolo che ci dice, ecco, un consiglio che vi do, forse è meglio che non vi sposate, ci rendiamo conto veramente come aveva abbracciato quest'opera e come voleva vivere il Vangelo pienamente. Non perché era sbagliato sposarsi, ma ci rendiamo conto che non voleva nessuna distrazione intorno a sé, ma voleva donare al 100% la sua vita al Signore. E allora questo ci fa capire molte cose. Quest'uomo che stava in carcere era molto preoccupato. E sapete, una delle cose che scoprivo in questa epistola, come dicevo la volta scorsa, il fondatore non è stato Paolo, ma vediamo che chi ha fondato questa chiesa naturalmente è lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo si è servito di Epafra. E questo è qualcosa che dobbiamo tenere molto a mente. Io credo che oggi noi come credenti scarichiamo le nostre responsabilità sugli altri. Pensiamo che devono essere sempre gli altri ad essere impegnati nell'opera di Dio. Ma una delle cose che l'Apostolo Paolo, per mezzo dello Spirito Santo, sottolinea in questa lettera è che ognuno di noi ha una responsabilità nella messe. Ognuno di noi è un operaio specializzato e che viene specializzato proprio dal fatto di vivere la comunione con il Signore. Vedete, una persona che si dava interamente come Paolo, come Gesù, le preoccupazioni di Gesù, erano persone, e Gesù naturalmente come Dio, che si preoccupavano in tutto e per tutto di lasciare un testimone. Io vedo l'Apostolo Paolo in carcere. Voi immaginate se non ci fosse stato nessun fratello, nessun compagno d'opera che si fosse impegnato nell'opera di Dio ad annunciare il Vangelo e a curare le chiese. Sarebbe stata una catastrofe. Quello che ci viene insegnato attraverso questa lettera è anche questa verità. Noi abbiamo bisogno dei nostri fratelli. Noi non siamo indispensabili. E questa è una verità molto importante. Vogliamo leggere Seconda Timoteo, un passo che conosciamo bene, no? Capitolo 2, versetti 1 e 2. Leggo velocemente perché non voglio occupare tanto tempo. Nel capitolo 2 leggiamo che a un certo punto Paolo dice tu, cioè tu Timoteo dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli anche ad altri. È straordinario questo passo, no? Vedete, se noi spesso serviamo il Signore, però non ci preoccupiamo in modo particolare delle chiese, di tutte le chiese. Noi preghiamo. Ma che significa veramente preoccuparsi per le chiese? Preoccuparsi per la propria chiesa? Beh, innanzitutto lasciare il testimone, sapete? Spesso tutto è centrato su di noi, invece mi rendo conto che un servo di Dio non centra tutto su di sé. Non dobbiamo centrare tutto su di noi. L'Apostolo Paolo in questa epistola sta facendo capire proprio questo. Vedete, esorta Timoteo nella crescita personale, ma dice Timoteo, noi non ci possiamo permettere di lavorare da soli. Noi non possiamo permetterci di pensare che noi saremo eterni. Prima o poi non ci saremo. Dobbiamo formare delle persone. È importante che delle persone vengano formate. E questo è proprio quello che Timoteo naturalmente sta facendo poi. E questo è quello che Paolo sta facendo. Ed è interessante che Paolo sta sottolineando in questa epistola dicendo, sapete, questa epistola è stata fondata da un fratello che ha lavorato nell'opera. Io mi sono chiesto, è vero, la prima cosa che dobbiamo capire è come ci sentiamo impegnati nell'opera. Epafra era impegnato. Lo Spirito Santo sottolinea che Epafra era molto impegnato in quest'opera. Come stiamo vedendo noi quest'opera? Vi racconto una storia vera di un idraulico che, in poche parole, aveva la moglie che aveva un tumore a fegato. Lui fa l'idraulico, ma viene da una famiglia di dottori e di primari. Infatti il fratello è il primario di un dottore in Piemonte. Allora, dato che la moglie aveva... di un ospedale. Ho detto in Piemonte, scusate. Primario di un ospedale in Piemonte. Ed è interessante che lui si è rivolto subito al fratello e dice, guarda che c'è mia moglie che insomma sta male. Ah, dice, non ti preoccupare, facciamo tutto noi, vediamo tutto noi. Insomma, quando poi hanno cominciato a fare degli esami, hanno potuto vedere che il fegato ormai era andato, aveva un tumore, e hanno detto, senti, fa una bella cosa, portati a casa tua moglie, goditi questi giorni con lei, perché massimo a 9 mesi. Ma quest'uomo non si è accontentato, questo idraulico non si è accontentato, dice no, possibile. Allora il fratello non è un oncologo, ma è un primario, dice, senti, fa una cosa, c'è un ospedale a Bologna, vai a Bologna perché lì sono specializzati. Sapete, prima di andare dopo che è andato via dal fratello, è andato anche in altri ospedali qui vicino, ma l'hanno tutti rifiutato. Insomma, va a Bologna, ha detto, io a Bologna, i dottori ci hanno accolto. Quando gli ho detto ci hanno dato 9 mesi, ha detto, non ti preoccupare, adesso vediamo in tutti i modi di salvare una persona. Oggi noi ci troviamo di fronte a dottori, è vero, che non vivono il dottorato come una missione, ma lo vivono come un lavoro. È vero o no? Oggi noi ci troviamo di fronte a fratelli che non vivono il servizio cristiano come una missione. E qua sarebbe interessante vedere. Che significa vivere un servizio cristiano come una missione? Vuol dire viverlo come qualcosa che ti appartiene, come qualcosa che fa parte della tua vita, qualcosa che tu ti affezioni, qualcosa che tu vuoi che vada per il meglio. È vero o no? E vi devo dire che ultimamente sono rimasto molto rattristato da quello che è il comportamento, a volte il nostro comportamento nell'opera di Dio, che viviamo veramente come degli stipendiati. Però Paolo sta dicendo, non è così. E quello che vediamo esprimere attraverso i fatti e le parole di questa epistola non è nient'altro che una verità che ancora Gesù predica ai suoi discepoli. Allora, vogliamo leggere Matteo capitolo 9, 35-17? Stasera sono un po' stanco, ma. Allora dice, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Un grande insegnamento. Vedete, è importante, vediamo proprio nelle epistole come le epistole sono proprio una spiegazione di quelle che sono le parole e i messaggi che il Signore Gesù Cristo ha predicato. E vediamo, ci viene parlato di un campo, ci viene parlato di una messe, ci viene parlato di operai. E mi sono sempre chiesto, proprio quando meditavo questa epistola, dicevo, ma forse non è importante parlare tanto di Epafra, no? Forse non è importante tanto parlare di servizio. Ma il Signore mi ha costretto invece a meditare questo aspetto prima di tutto per me. Ed è interessante che in Matteo Gesù fa vedere una cosa molto importante. Prima di tutto Gesù si identifica come qualcuno che lavora come operaio. È un operaio e questo è molto importante. Cari fratelli, quando vediamo l'opera davanti a noi, davanti ai nostri occhi, se noi la vediamo come un'opera dove dobbiamo lavorare come stipendiati, quest'opera non sarà mai benedetta. L'opera va vista come un'opera dove noi siamo degli operai. Gesù si dispone come un operaio. Cosa vuol dire come un operaio? Vedete, dà delle indicazioni molto importanti. Perché l'Apostolo Paolo non si ritrova davanti a una chiesa che ha delle problematiche, ma si trova davanti a una chiesa che è ben formata. Capiamo bene questo. Come stiamo lavorando? E Gesù dà delle indicazioni, è vero? Se non abbiamo indicazioni non sapremo come lavorare. E Gesù dà delle indicazioni. Innanzitutto dice, insegnava nelle sinagoghe. Com'è importante la parola, no? La salvezza viene per mezzo dell'udire. Se noi leggiamo le epistole colossesi, vediamo che vediamo proprio Epafra, quest'uomo, questo operaio, che è stato molto intelligente. Non ha detto, io adesso aprirò una chiesa e verranno delle persone, ecco, in questo locale, così almeno saremo un po' di persone. No, aveva degli obiettivi precisi. Sapete, c'è un aforisma che dice che, in poche parole, il pigro lavora due volte. E a volte questo succede anche nelle nostre assemblee. A volte questo succede anche quando noi evangelizziamo le persone. Lavoriamo due volte perché non abbiamo lavorato bene la prima volta. Allora io mi sono chiesto, come dobbiamo lavorare? Come ha lavorato Epafra? Beh, Epafra ha messo in pratica proprio quelli che sono gli insegnamenti di Gesù. La prima cosa cos'è? La parola. Gesù dice, insegnando nelle sinagoghe. Oggi è inutile che vogliamo far convertire le persone, magari facendole sentire bene, magari coccolandole. La parola è fondamentale, è importante. Epafra questo l'ha messo in pratica nelle epistole colossesi, eh? E poi vedremo i risultati che ci sono stati. Poi dice, predicava il Vangelo del Regno. È importante, cari fratelli, renderci conto che l'uomo è sotto la schiavitù. Gesù predicava il Vangelo del Regno a un popolo che stava vivendo ancora oggi la schiavitù, ancora nel suo momento la schiavitù. Noi oggi dobbiamo renderci conto come operai che abbiamo davanti a noi persone che ancora oggi vivono la schiavitù e possiamo dargli, possiamo presentargli il regno nella persona di Cristo Gesù, cioè in poche parole di vivere liberi in questo mondo di schiavitù, liberi dal peccato, liberi, cioè in poche parole, avendo a comando, a capo, come re, la persona di Gesù Cristo nel loro cuore. E questi erano proprio i passi che Gesù faceva. E poi ancora dice, guarendo da ogni malattia e ogni infermità. Beh, innanzitutto credendo che veramente il Vangelo possa cambiare le persone, altrimenti questo non farà niente. Allora vediamo, Gesù dice, ecco, io sono un operaio. Poi ancora, vediamo un altro aspetto molto importante. Mi sono chiesto, come dobbiamo vedere le persone che abbiamo davanti a noi per far sì che veramente possiamo costruire come si deve? Beh, Gesù opera nelle folle con efficacia perché vede il loro bisogno. E dice, le vede stanche. Mi ha fatto riflettere, pensavo a quella donna dal flusso di sangue, no? Che a un certo punto proprio descrive l'evangelista e dice, era proprio stanca questa donna. Stanca di che cosa? Di cercare. Non trovava soluzione. Dice nella scrittura che ha speso tutti i suoi soldi. Tutti i suoi soldi. E alla fine arriva il Signore. Io mi sono chiesto, ma noi come vediamo le persone? Voi ci avete pensato a questo? È importante. Sapete perché è importante? Perché Epafra ha messo in pratica esattamente questi tre aspetti. Sentirsi un operaio, vedere veramente il bisogno delle folle e poi si è dato per le folle. È importante questo. Questa donna dal flusso di sangue aveva speso tutte le sue forze, non ce la faceva più, tutte le sue speranze. Poi a un certo punto dice, e vede anche le folle sfinite. Le folle sono affaticate, sono oppresse, Matteo capitolo 11. Non trovano riposo. Questo è molto importante. In una società dove c'è lavoro, in una società dove ci sono le famiglie, in una società dove c'è una gioia momentanea, cosa dice? Non c'è riposo. Cos'è il riposo? Quando leggiamo nella parola di Dio, soprattutto in Genesi, che si parla del riposo di Dio, quando Gesù Cristo, quando Dio, dopo aver creato, il Signore dopo aver creato, si riposa, cosa sta dicendo? Che Dio era stanco? No, non sta dicendo che era stanco. Ma che Dio in quel momento, si stava godendo la creazione. È vero o no? Quando noi ci godiamo il riposo? Qual è il vero riposo? Nel goderci veramente quello che abbiamo. È vero? Questo è il riposo di Dio. E vediamo una società che ha tutto, ma non sente, non vive il riposo. Perché il riposo si trova solamente in Dio. E poi ancora Gesù vede le vede le folle senza pastore. Anche qua vediamo un altro aspetto importante. Gesù si presenta come il vero pastore, come quel vero pastore che addirittura dà la sua vita per le pecore, ma anche come quel pastore che non scappa quando c'è il lupo. E questo è importante, perché oggi ci sono tanti pastori, ma pastori che scappano quando c'è il lupo e abbandonano la pecora. E un terzo aspetto che Gesù fa vedere è che espone il problema della messe. E cioè, qual è questo problema? Dice: la messe è grande, gli operai sono pochi, preghiamo. Allora ecco, qua cominciano a nascere gli errori. Perché la messa è grande, dobbiamo spingere degli operai. Preghiamo affinché il Signore spinga degli operai. Molte volte gli operai che mandiamo nella messe non sono operai specializzati. Noi pensiamo che siccome Gesù ha detto, ecco, la messa è grande, c'è bisogno di lavoratori, allora tutti possono lavorare così. Tutti possono essere partecipi. Ma il Signore non ha chiesto persone che... Funziona. Il Signore non ha chiesto persone, non ha fatto una richiesta di persone che siano solamente dei partecipanti. Il Signore chiede delle persone che siano operai specializzati. Noi facciamo molte volte questa confusione. Vedete, non è importante solamente venire a una evangelizzazione, cari fratelli. Non è importante solamente dire, ah, beh, ma il mio collega sa che io sono un credente. Non è importante solo questo. Dio sta dicendo che c'è un grande bisogno in questa messe e questa messe ha bisogno di operai specializzati, o meglio, gli operai secondo quelli che sono i comandamenti che Dio dà. E quali sono questi operai? Sono operai che amano le folle, sono operai che vedono nello stesso modo in cui vede Gesù. C'era Giovanni che diceva: Signore, è importante che tu cresca e che io diminuisca, è vero? Vediamo spesso gli uomini di Dio che si abbassano. In poche parole, tu vedevi loro, vedevi Dio, vedevi il Signore Gesù Cristo. Ma ci sono stati anche degli uomini che invece nell'opera, nella messe, erano le prime donne. A me ha fatto riflettere. Io non ci ho mai fatto caso ad Epafra, questo personaggio, come viene sottolineato dall'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo non ha detto, sta chiesa non l'ho fondata io, mi voglio fermare solamente a parlare delle dottrine e di quelli che sono gli insegnamenti, o magari ad esortare o ad avvertire. No, no. Sta dicendo, vedete, io oggi sto parlando con voi, mi sto rallegrando. Sapete perché? Perché c'è stato un uomo che ha seguito le orme di Gesù. C'è stato un operaio che veramente ha lavorato nella messe come dovrebbe lavorare qualsiasi operaio del Signore. E allora vediamo, questa sera volevo parlarvi proprio di Epafra e vedere tre aspetti di Epafra. Il primo aspetto è questo, l'identità di Epafra, cioè un operaio specializzato. Secondo aspetto sono tre obiettivi che si prefigge Epafra in quanto operaio di Dio. Se non ci prefiggiamo degli obiettivi non serviamo a niente. Leggevo una frase che mi era piaciuta. Un operaio, un marinaio che non sa dove andare, non c'è vento che gli serva. In poche parole, nessun vento gli è utile. Voi immaginate, no? Se un credente vive in questo modo, che non sa cosa fare nella vita, si è convertito e basta, non c'è vento che gli possa servire. Qual è il vento che gli possa servire? Invece Epafra era un uomo che aveva degli obiettivi importanti, e nella messe dobbiamo avere degli obiettivi importanti. E quando parliamo della messe non dobbiamo pensare solamente a un campo di evangelizzazione, ma dobbiamo pensare anche alla nostra assemblea. Anche alla propria assemblea, dobbiamo pensare anche ai credenti, dobbiamo pensare al corpo di Cristo, alla Chiesa. E un terzo aspetto è il legame che passa tra l'operaio e la messe. Allora, io la prima cosa che vedevo l'identità di Epafra, quando leggevo qualche commentario un po' su chi era Epafra, ecco, troviamo sempre delle spiegazioni, però vi devo dire a un certo punto, poi dico, ma per piacere, mettiamo da parte queste cose e vediamo invece cosa ci dice la parola di quest'uomo. Non so se capita anche a voi, no? Straordinario questo. E leggevo un po' cosa significa Epafra, ma qualcuno che diceva che deriva dal greco, Prodotus, che significa figlio di Giove. Un altro dice, secondo forse significato, potrebbe essere amabile. Non mi ha convinto né una né l'altra, personalmente. Dicevo, ma vediamo un po' la parola come dice di quest'uomo. Naturalmente vediamo sempre nella scrittura che il nome ha una sua importanza, no? Però è anche vero che a volte ciò che rende importante anche il nome cos'è? è la persona stessa, è l'operato. Quando noi pensiamo a una persona e la chiamiamo per nome, noi di quella persona cosa pensiamo? Pensiamo alle sue caratteristiche, pensiamo ai suoi aspetti positivi, ai suoi aspetti negativi, ai suoi attributi e così via. Ed è interessante che Paolo, quando parla di Epafra, davanti a sé si apre uno scenario. Lui dà dei nomi ad Epafra, non solo lui, è lui che dà dei nomi che identificano la sua identità. È la chiesa di Colosse che dà un nome ad Epafra, che identifica la sua identità, e i credenti stessi davanti a Dio si danno un nome, lui stesso si dà un nome. Allora vediamo che Paolo dice, lo chiama compagno, compagno di servizio, leggiamolo, Colossesi 1:7. Dice, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio che è fedele. Leggiamo tutti questi versetti così almeno poi li posso citare senza problemi. Allora, leggiamo dal versetto 6, capitolo 1. Dice, esso, cioè il Vangelo, è in mezzo a voi nel mondo intero. Porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello spirito. Poi in Filemone 1:23 addirittura lo chiama compagno di prigionia in Cristo Gesù. Che significa compagno? Avete mai visto nel vocabolario questo termine? Che significa compagno, no? C'è qualcuno che dice di amici ne ho tanti, ma di compagno ne ho uno solo o ne ho pochi, ed è proprio vero. Un conto è gli amici riconoscenti, ma il compagno è qualcosa di molto più importante, di molto più intimo, di molto più vicino. Ebbene, il compagno è una persona che coopera, sentite cosa dice il vocabolario, che coopera con altri in nome di interessi e di aspirazioni comuni. Cioè non è che l'apostolo Paolo dice, vabbè, questo sta con me, caro compagno, no? Ok? No. Se sta dicendo compagno è perché ha un significato. Sta dicendo in poche parole che Epafra ha i suoi stessi interessi, che Epafra sta camminando nello stesso modo, che Epafra ha gli stessi obiettivi dell'apostolo Paolo. Sapete quando si dice questo guanto è compagno dell'altro guanto? Cosa vuol dire? Che si completano. Vuol dire che in poche parole entrambi hanno la stessa funzione, è vero? E così è anche quello che dice l'apostolo Paolo. Paolo lo chiama compagno. È interessante perché anche il Signore Gesù si rivolge in questo modo ai suoi apostoli. Vedete, in Matteo capitolo 28, 16-20, noi vediamo il mandato. E a chi dà questo mandato il Signore Gesù? Ai suoi discepoli. Andate e predicate il Vangelo per tutto il mondo. Il compagno è questo. Il compagno è quella persona che anche quando Paolo si trova in carcere, porta avanti il compito che ha nella messe. Non si ferma. Il compagno va avanti, viaggiano per la stessa direzione. In Marco 16, 15, 19 addirittura cosa fa il Signore Gesù? Dà il potere ai suoi discepoli. Attraverso queste cose vedranno. E in Atti 11 vengono chiamati, voi siete cristiani. È molto bello perché il compagno è come, possiamo dire, è un altro te stesso? È una persona che cammina nello stesso modo in cui cammini tu? E questo è importante perché noi nella messa dobbiamo camminare come compagni di servizio del nostro Signore Gesù Cristo, ed è fondamentale. E Paolo dice, per me è un compagno. E vedete, quando uno si trova in carcere che non può predicare il Vangelo, veramente sente molto forte questo aspetto. Sente l'importanza di avere dei compagni. Cari fratelli, non siamo indispensabili. Abbiamo bisogno di farci dei compagni spirituali, dei compagni con i quali non solo possiamo condividere le cose spirituali, ma anche il lavoro. Se io non posso, c'è il mio fratello. Ma la cosa bella, sapete qual è? È che Paolo non ha dovuto controllare Epafra, perché Epafra era fedele. Questo è il vero compagno. Epafra era un uomo che camminava nello stesso modo di Paolo, perché il modo di camminare di Paolo era il modo di camminare del Signore, della Scrittura. È questo che li accomuna, è questo che li fa compagni. Se no non siamo compagni proprio di niente. Oggi a volte ci sono dei fratelli, o come fratelli viviamo in vie parallele, non siamo compagni. Ciò che ci rende veramente dei compagni è la parola di Dio, attingere tutti quanti alla stessa fonte. Poi non solo, ed è interessante, dici il nostro caro compagno. Poi dice, per i colossesi invece mi era buttato in un altro modo, dice, è fedele ministro di Cristo per voi. Allora, per me è un compagno, perché stiamo lavorando allo stesso modo. Per voi è un fedele ministro di Cristo. E questo mi ha fatto riflettere. Ho detto, chissà cosa pensano i miei fratelli di me. Qual è il nome che danno a me? Qual è il nome che diamo ai nostri fratelli? Beh, fedele ministro di Cristo. Qui potremmo approfondire tantissimo. Innanzitutto lo chiama fedele perché è fedele nel suo cammino. Ma poi lo chiama ministro di Cristo, è bellissimo. Ministro, colui che amministra la parola di Dio. Noi siamo degli amministratori, cari fratelli. Ed è bello vedere quando noi guardiamo dei credenti che servono nella messa e diciamo, questo è un fedele ministro di Cristo per voi. Prima dice un nostro caro compagno di servizio, poi dice è vostro fedele ministro di Cristo. E poi dice, capitolo 4, versetto 12 di Colossesi, lo chiama servo di Cristo Gesù. Anche questo è molto bello. In poche parole vediamo che ha una sua identità, Epafra, ma nello stesso tempo appartiene a tutti. Ci avete fatto caso? Perché un servo di Dio appartiene a tutti. Non appartiene a se stesso, appartiene ai suoi fratelli, appartiene alle persone che serve. Paolo lo sente suo, il mio, il nostro, appartiene ai suoi fratelli, il vostro fedele. Ed è interessante che appartiene a Cristo, servo di Cristo Gesù. E mi sono chiesto perché in questo momento sta dicendo servo di Cristo Gesù. Non poteva dire solamente servo? No, io non credo che sia a caso. Vedete, il Signore in questo momento, attraverso lo Spirito Santo, sta specificando due aspetti del servo. Non a caso sta dicendo Cristo Gesù. Noi sappiamo che Cristo significa unto, no? In poche parole, consacrato, messo da parte per un servizio. Un servizio, prima di tutto, di che cosa? Di ubbidienza. E il servo deve essere ubbidiente. Il servo, questo nome, è a volte è un nome che noi abusiamo. A volte è un nome che non è purtroppo nel senso di quello che intende Dio, ma nel nostro senso, nel nostro modo di vedere. Ma dice Paolo, attenzione, servo di Cristo Gesù, cioè porta in poche parole a identificarci con Cristo. E parla, il servo di Cristo, sapete cos'è? È appartato, è consacrato. E non solo, poi dice Gesù. Beh, quando noi pensiamo a Gesù, questo nome, cosa ci ricorda? L'umanità, la sofferenza. Ebbene, nel servizio c'è umanità e sofferenza. Capite che nomi, no? È bellissimo. È veramente straordinario. Ci sono molti nomi, è vero? Ed è bello come vedere, qui noi troviamo un nome che si chiama Epafra, ma quando leggiamo nelle Epistole Colossese, a un certo punto l'Apostolo Paolo cita un fratello, e lo chiama fratello, e ringrazia per quel fratello, e dice che quel fratello reca grandi benefici. Lo chiama fratello, non dà il nome. Cari fratelli, qua ci siamo tutti. Oggi non abbiamo bisogno di titoli, non abbiamo bisogno di nomi. Oggi solamente è capire in che modo noi vogliamo lavorare nella messe. E qui nell'Epistola degli Efesini lo vediamo. E infatti proprio nel suo nome vediamo, nel nome di Epafra, cioè in quello che lui è stato, nella sua condotta, in quello che ha fatto, vediamo proprio il tipo di lavoro che svolge nella messe, gli obiettivi che si era prefissato nella messe e proprio questo legame che si era creato fra l'operaio e la messe. Un secondo punto erano i tre obiettivi che si prefigge Epafra in questo operato. Beh, allora innanzitutto, ripeto, nella messe dobbiamo lavorare come si deve. Gesù non ha mai detto, ecco, pregate affinché io spinga qualsiasi operaio nella messa, l'importante è che facciamo numero. No, non dice questo. Ricordiamoci sempre operai specializzati. Allora, Epafra è stato un uomo, e tutti gli uomini di Dio sono stati così, che sapevano quello che volevano fare. E questo era lo Spirito Santo che l'indicava. La prima cosa che ha fatto Epafra, sapete qual è? È gettare le fondamenta. Quando uno predica la parola di Dio, deve essere consapevole che la cosa che deve fare è deve gettare le fondamenta. Le fondamenta sono importanti, sono indispensabili. Prima Corinzi capitolo 3, l'Apostolo Paolo cosa dice? Io la prima cosa che ho fatto, ho gettato che cosa? Il fondamento. E il fondamento non è qualcosa di personale. Epafra non sta dicendo io ho fatto quello che ho ritenuto giusto, o Paolo dice Epafra ha fatto quello che ha ritenuto giusto, ma hanno buttato giù il fondamento, e il fondamento è Cristo. Colossesi capitolo 1, versetto 5. E da dove vediamo noi questo fondamento? Beh, questo fondamento lo vediamo in diversi aspetti. Innanzitutto nel versetto 5, la prima parte del primo capitolo, vediamo che si parla di speranza. Cari fratelli, è importante in che modo noi predichiamo il Vangelo, in che modo noi vogliamo colpire una persona, in che modo noi vogliamo che la parola trasformi, cambi, tocchi il cuore di una persona. Beh, se noi parliamo solamente di un amore, giusto per parlare, se noi parliamo di persone che si incontrano, si amano, stanno bene, vogliono mangiare bene, non serve a niente. Vedete, ci sono degli elementi importanti e fondamentali per gettare il fondamento. E questi fondamenti, questi elementi, quali sono? L'Apostolo Paolo parla della speranza che vi è riservata nei cieli, come importante, la speranza che vi riservate nei cieli. È importante predicare questo nel Vangelo. Nel libro degli Atti gli apostoli predicano la speranza. Prima Corinzi capitolo 15 l'apostolo Paolo dice che la speranza è fondamentale, la salvezza, il fatto di andare con Cristo, il fatto della resurrezione. E in questo capitolo vediamo che la speranza, sapete cos'è? È il motore che produce la fede e l'amore. Senza della speranza questo non si può produrre. Perché la speranza proietta una persona in un mondo completamente diverso, lo proietta nella persona di Cristo. Questo è il Vangelo che fa parte del fondamento. Un altro aspetto che fa parte sempre del fondamento è il Vangelo della verità. Sempre il versetto 5, la seconda parte, dice della quale avete sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Io vedo sempre che Paolo sottolinea un aspetto, sia quando parla lui e sia quando chiede agli altri di insegnare, è vero, a Timoteo, eccetera, di parlare con verità. Le mezze verità fanno parte del nemico, le mezze bugie fanno parte del nemico, le mezze bugie fanno parte della nostra vecchia natura, ma la verità fa parte di Dio. Una delle responsabilità che Paolo, il peso che sentiva Paolo, era proprio questo, di esporre tutta la verità, perché questo ci rende liberi davanti a Dio e davanti agli uomini. E tutta la verità, sapete cosa fa? Ci permette di capire realmente quando una persona accetta il Signore. Quando noi predichiamo non tutta la verità, un Vangelo a metà, noi non capiremo mai chi avremo davanti a me. Epafra non voleva solamente delle persone che si dicevano credenti. Epafra voleva raccogliere il vero frutto delle persone che erano veramente credenti. E questo è possibile solamente se il fondamento viene messo giù attraverso la verità del Vangelo. Altrimenti questo non è possibile. E infatti vediamo anche in Tessalonicesi come l'Apostolo Paolo dice, ecco, noi non abbiamo usato parole lusinghevoli, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. Mamma mia, che bel modo di predicare il Vangelo, è vero? E che risultati ci sono stati, ad esempio, nella chiesa di Tessalonica e così in tante altre chiese, quando il Vangelo veniva predicato in questo modo, quando il fondamento veniva curato. Non solo, ha curato anche un altro aspetto importante. Capitolo 1, versetto 6, dice a un certo punto, sempre parlando del Vangelo, esso è in mezzo a voi nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Anche qua un altro aspetto. Epafra non ha detto, va bene, allora devo predicare il Vangelo in un certo modo, loro si devono convertire e poi vado avanti nella messe. No, come dicevo prima, la messe non è solamente le persone che si devono convertire, che hanno bisogno di Dio, ma anche il popolo di Dio. Ed è bello come Epafra ha dato un insegnamento molto importante. Vedete, questo Vangelo non solo cambia le persone, ma questo Vangelo addirittura continua a lavorare nelle vostre vite. Fateci caso, dice, dal giorno che ascoltaste e conosceste. Sono due aspetti molto importanti. Ascoltare e conoscere. E dice, da quel giorno là, parla di un giorno preciso, che non è solamente, o meglio, fa riferimento al giorno della nuova nascita, è vero? Quel giorno in cui il Vangelo ha cambiato la vostra vita. Ma dice, da quel giorno il Vangelo non ha smesso di funzionare nella vostra vita, ma continua a lavorare nella vostra vita. Questo è il fondamento importante. Perché se noi non diamo questo fondamento, alle persone, cioè se una persona gli diciamo convertiti e andrà in paradiso e basta, non serve a niente. E Epafra era molto attento a questo, dice attenzione, il Signore lo deve accettare, ma il Vangelo porta frutto nella tua vita, devi farlo crescere, devi essere disposto a cambiare, sei disposto a cambiare oppure no? Ricordiamoci, il giovane ricco non era disposto a cambiare le sue abitudini, e ci sono persone che non si avvicinano al Vangelo perché non sono disposte a cambiare le loro abitudini. Ma Epafra ha predicato il fondamento. Dice, questo è il Vangelo. Se non sei disposto a cambiare, lascia perdere, nessuno ti obbliga. E poi c'è un fattore fondamentale per dare un esempio, per dare il fondamento, per gettare giù le fondamenta e poi costruire. E qual è questo altro aspetto? È l'esempio. Dice Paolo, versetto 7 del capitolo 1, secondo quello che avete imparato da Epafra. E non solo parole, ma anche un aspetto di esempio. Epafra è stato anche un esempio. Questo getta il fondamento. Cari fratelli, noi nella messa cosa vogliamo fare? Vogliamo solamente muoverci? Vogliamo fare solamente rumore? Vogliamo solamente farci conoscere? Vogliamo essere ai primi posti? Vogliamo farci vedere che noi abbiamo la conoscenza delle cose bibliche? Oppure vogliamo fare un lavoro efficace? Epafra ha detto, io voglio fare un lavoro efficace, e perciò ecco perché mi sono proposto di gettare giù il fondamento, perché Gesù Cristo l'ha detto. Come stai guardando ste folle? Per fare le ricette basta? Ci sono dottori che addirittura ci curano telefonicamente, è vero? Ah sì, aspetti, ti mando la ricetta. Ci sono dottori che dicono, no, ti voglio vedere. E noi dobbiamo agire proprio in questo modo. Le fondamenta sono importanti, però non è solamente le fondamenta sono fondamentali, sono importanti, ma vediamo che Epafra è stato un uomo che addirittura si è preoccupato di costruire l'edificio, perché c'è una costruzione. Venite con me nel capitolo 2, versetto 5, ancora viene parlato di Epafra in questi versetti, in tre passi troviamo in Colossesi che viene parlato di Epafra. Versetto 5, leggiamo dal versetto 4. Dico questo affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente. Vedete cosa dice? E mi rallegro, vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Cioè, cos'è che vede Paolo? Il vostro ordine e la vostra fermezza in Cristo. Io ho riflettuto. Se Paolo non ha fondato lui sta chiesa, l'ha fondata Epafra, vuol dire che evidentemente l'ordine e la fermezza chi gliel'ha insegnati? Chi gliel'ha trasferiti? Sono venuti così? Epafra si è preoccupato pure di questo. Epafra si è preoccupato. E sapete cosa significa ordine e fermezza? Il termine che viene usato qua è un termine militare che significa proprio compattezza. Persone compatte. Persone che non lasciano spiraglie. Per far sì che il nemico possa entrare, possa distruggere. Ed è bellissimo questo. Ordine e fermezza. E dov'è questo ordine e questa fermezza? Nella fede, in Cristo Gesù. Mamma mia che bello. Guardate che fondamento ha gettato. Ha costruito, no? Questa è la costruzione. Ordine e fermezza. Poi ancora dice, continuando nel versetto 7, radicati ed edificati in lui. Guardate un po'. Non li ha lasciati allo sbaraglio. Sono veramente ha costruito un edificio spirituale come si deve, a tutti gli effetti, non solo bello esteriormente, ma anche bello interiormente, stabile, cari fratelli. Vedete i terremoti, no? In 4 e 4, 8 buttano giù i palazzi in 6 secondi, e a volte le chiese è così che funziona, Se non vengono messe le fondamenta che si deve, le fondamenta spirituali, le giuste fondamenta, se non c'è una costruzione fortificata nella fede in Cristo, radicati, vedete come parla, radicati, allora tutto crollerà. Come vogliamo lavorare nella messa? Scusate se ripeto questa domanda, ma è una domanda che mi sono ripetuto io. Come voglio lavorare nella messa? E poi non solo, vedo un altro aspetto molto importante. Quante volte noi ci fermiamo all'apparenza? Invece Paolo dice che quest'uomo non si fermava all'apparenza, perché l'operaio di Dio non si ferma all'apparenza. Guardate che l'apparenza è molto importante, perché noi a volte ci fermiamo all'apparenza di fronte alle persone che abbiamo davanti a noi, allora ad alcuni li evangelizziamo, ad altri non li evangelizziamo, alcuni secondo noi ascoltano con facilità, con cuore, e altri invece no. Ma Epafra ci dà un insegnamento, attenzione, non fermiamoci all'apparenza. E vediamo che la prima cosa che dice nel versetto 1:18, lui fa una relazione, no? Possiamo vedere poi in tutta l'epistola. Epafra fa una relazione di quello che è la Chiesa e i credenti di Colosse. E la prima relazione che fa, versetto 1:18, dice che egli ci ha fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Cioè, Epafra non è andato là e ha detto: Paolo, ma lo sai che questi credenti stanno sempre insieme? Ma lo sai che questi credenti mangiano sempre insieme? Ma lo sai che questi credenti, in poche parole, si comportano bene? Ha fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Il servo di Dio deve guardare nel cuore. Capitolo 1. Deve guardare nel cuore. Perché noi conosciamo i cuori? Noi leggiamo i cuori? Leggiamo i cuori? No, però mi rendo conto che prima di dare giudizi affrettati, cosa fa? Si mette davanti a Dio. È il Signore che rivela. Ed è interessante che sono queste le cose che ricerca. Allora vediamo. La fede che avete in Cristo, l'amore, la speranza, l'ordine e fermezza. Vedete quanti aspetti che ha fatto nella relazione. Non aspetti futili. Non ha detto qua sono 150 persone. Non ha detto questi vestono tutti bene. Ma sta parlando di caratteri che si dimostrano nella vita. Caratteri interiori che si vedono di fuori. Ed è molto bello questo. Questo è stato Epafra, un uomo che veramente ha costruito. E allora vediamo che proprio ha gettato il fondamento, ha costruito l'edificio e non si è fermato all'apparenza del cuore. Ma non solo, c'è un terzo aspetto importante, il legame, ciò che lega l'operaio con la messe. C'è un legame, non c'è menefreghismo, ma c'è un legame, un triplice legame. Ad esempio nel versetto, un primo legame, lo vediamo in Colossesi 4:12-3. Lo vogliamo leggere? Dice: Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. È interessante, vediamo un triplice aspetto che lega quest'uomo a questi credenti. Allora, il primo qual è? Dice Epafra è dei vostri. E questo mi è piaciuto moltissimo vedere questo. Quando dice Epafra è dei vostri, mi rendo conto che Epafra, in poche parole, dovunque si trovava, il suo cuore e la sua mente, dove erano? A Colosse. Quando noi ce ne andiamo da questa assemblea, magari andiamo, ci spostiamo, andiamo in vacanza e robe varie, cosa facciamo? Io sono uno di quelli che non chiama mai. Non chiamavo nemmeno mio padre, una volta all'anno lo chiamavo. Però vi devo dire, ci penso ai miei fratelli, desidero i miei fratelli. Forse qualcuno mi dirà, però devi passare ai fatti. E avete ragione, accetto questo rimprovero perché è giusto ed è vero. Però vedete, c'è una santa gelosia. Epafra soffriva per loro e dei nostri. C'è un legame che prima di tutto è un legame emotivo, perché noi siamo fatti anche di emozioni. E questo legame emotivo legava questi fratelli. In poche parole, se qualcuno toccava i credenti di Colosse, sapete cosa diceva Epafra? Non ti permettere, chi tocca loro tocca a me. Questo mi ha fatto riflettere, cari fratelli. Noi ci difendiamo l'uno con l'altro? Quando sappiamo che qualcuno sta passando un momento di sofferenza, anche attraverso cause esteriori, noi che facciamo? Oh Giuseppe, sentite quello là che è successo, sentite che ha fatto. Il padre, il figlio, il nonno, sentite cosa hanno fatto. Beh, io credo che se mia figlia o mio figlio fanno qualcosa di grave, che mi ha rattristato, credo che sto in silenzio, non vado a dirlo a tutti quanti, è vero o no? Perché è mio figlio, perché è mia figlia. Se siamo legati emotivamente ai nostri fratelli, cosa facciamo quando sappiamo qualche brutta notizia? Soffriamo con loro. Guai a chi tocca mio fratello. E quando qualcuno parla contro di loro? Ma perché non stai zitto? Non difendiamo. Anzi, attenzione, ricordiamoci sempre delle false eresie. Sapete in che modo agiscono gli eretici e i falsi profeti? Lusingando. Veronica, tu... No, ti ringrazio per come tu sei stato, Però Paolo, voglio... Mamma mia, Allora Veronica dice, hai ragione, dai Paolo, sai che è un po' così. No, ci dobbiamo difendere. Epafra difendeva i suoi fratelli. Dovunque stavano, i credenti di Colosse era la sua chiesa. Ecco il legame che c'è. Si comincia a creare un legame stretto. Ma fino a quando nella messa siamo dei partecipanti, un numero non servirà a niente. Ma quando nella messa siamo veramente degli operai, secondo la parola di Dio, allora ci sarà questo legame forte. Questo legame indissolubile che ci prende proprio nelle emozioni. Ci sono esempi che non cito, ma Mosè e Paolo, vediamo proprio questo legame che addirittura li porta a desiderare la morte al posto dei propri fratelli, perché legati al proprio popolo. Poi ancora vediamo un altro aspetto di questo legame, un legame legato nella fratellanza, un operaio legato fraternamente. Dice ad esempio, Epafra lotta sempre per voi nelle sue preghiere. Eh sì. La fratellanza, essere fratelli ci lega, il tuo problema diventa il mio problema, la preghiera, in questo modo proprio ci si vive proprio la fratellanza, ed è bellissimo questo, come abbiamo bisogno delle preghiere dei nostri fratelli e i nostri fratelli delle nostre preghiere. Samuele, in 1 Samuele 12, 23 dice al popolo dopo aver peccato, non vi preoccupate, io non peccherò contro di voi, io pregherò continuamente, costantemente per voi. Perché? Perché c'è un legame di fratellanza. Questo è mio fratello. Faccia quel che faccia, ma comunque è mio fratello e io sono suo fratello. È bellissimo questo. E poi c'è un altro tipo di legame, che è un legame che lega l'operaio spiritualmente. Dice Epafra, si dà molta pena per voi e per quelli di Laodicea. Questa è una preoccupazione spirituale. È una preoccupazione che viene proprio dallo spirito. Cosa fanno i miei fratelli? Come stanno camminando i miei fratelli? È importante, eh? Non dice Epafra, non ci sono io, sta chiesa chiuderà. Come stanno i miei fratelli? Si dà molta pena, che esagerato. No, non è esagerato. Questo è lo spirito che ti porta a vivere questo legame. Cari fratelli, in che modo viviamo nella messe? Come vediamo la messe? Pensiamo di essere stipendiati? No. Il Signore ci insegna in modo particolare che gli operai che Lui chiede devono essere operai che veramente amano la messa. E cari fratelli, la messa non la vediamo solamente come quel campo dove noi dobbiamo evangelizzare. Come ci muoviamo nella nostra messa di Villa Cortese? Quando vediamo fratelli che si trovano nel bisogno? Quando vediamo fratelli che soffrono? Cosa facciamo? Siamo legati a loro oppure no? Quando predichiamo il Vangelo, come lo predichiamo? C'è il fondamento? Ci preoccupiamo di quello che ci sarà dopo? Oppure diciamo, io ho fatto la mia parte, poi il resto se la vedono gli altri. Fino alla fine la preoccupazione. E vedete, vedevo proprio questo. Perché il Signore ha permesso che si parlasse di Epafra? Ci sono tre versetti in modo particolare che parlano di Epafra e veramente ci trasmettono delle indicazioni su quest'uomo che sono straordinarie. Un uomo che assomigliava veramente al Signore. Cari fratelli, sentiamoci impegnati. Amiamoci gli uni gli altri. Amiamo la messe. Sentiamoci impegnati nella messe. E cerchiamo di essere degli operai specializzati come il Signore vuole. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.
Scusate se mi sono prolungato. Chiediamo, fratello, di ringraziare Dio per quanto abbiamo ascoltato prima di terminare questo momento.
Signore Dio, nostro Padre Celeste, desideriamo ringraziarti dal profondo dei nostri cuori.